Allora, fatti di polvere di stelle, che cosa, chi è fatto di polvere di stelle? Quello che cercheremo di vedere in questa serata. Beh, innanzitutto dobbiamo dire che nell'antichità le stelle si ritenevano fisse, in alcuni casi molto spesso anche immutabili, e perché no, eterne. E oggi? Beh, oggi sappiamo che le stelle non sono fisse, non sono immutabili e non sono nemmeno eterne. E allora mi è piaciuto riportare una strofa, che è una filastrocca inglese, leggermente modificata, modificata da un astronomo, e sostanzialmente dice: sbrilluccica, sbrilluccica stellina mia, io non indovino cosa tu sia, perché con lo spettroscopio sono in grado di capire che sei fatta di idrogeno. E quindi all'antica domanda che cosa siano quei puntini luminosi, oggi sappiamo dare una risposta e sappiamo dare tante altre risposte, anche se non tutte ovviamente, ancora molte rimangono insolute come questioni. Beh, allora, il primo passo che ci ha portato a capire che cosa siano le stelle è stato quello di misurare la distanza. Beh, la distanza, sono distanze molto grandi ovviamente, quindi è impensabile misurarle con metodi terrestri. Si possono misurare le distanze stellari, per esempio, ricorrendo al fatto che la Terra percorre in un anno un'orbita attorno al Sole. Allora, le stelle, perlomeno quelle più vicine, sembrano spostarsi sullo sfondo delle stelle lontane. Misurando l'angolo di spostamento, chiamato angolo di parallasse, siamo in grado di risalire, conoscendo il semiasse maggiore dell'orbita terrestre, alle distanze. Il primo astronomo che riuscì nell'impresa fu Bessel. Nel 1837 riuscì finalmente a mettere in evidenza questo effetto di parallasse e a misurare la distanza di 61 cigni, una stella della costellazione del Cigno, e trovò che questa distanza era di poco più di 11 anni luce. Subito dopo Struve, un altro astronomo, effettuò altre misure, e da quel momento in poi tutta una serie di stelle furono misurate con questo metodo, e da lì si riuscì a risalire le distanze. Ci si rende subito conto che erano distanze veramente astronomiche. 11 anni luce, sapete bene, è la distanza che percorre la luce in 11 anni, e tenendo conto che la velocità è di 300.000 km al secondo, potete fare un po' voi i conti di quanto siano lontane queste stelle. E queste in effetti sono solo le più vicine, perché di fatto ce ne sono altre molto ma molto più lontane. Con questo metodo, che è un metodo piuttosto antico, negli anni 90 sono state misurate altre distanze ricorrendo a un satellite, Quarkos, e si è arrivati ad estendere queste misure fino a 500 anni luce. Beh, in realtà gli astronomi hanno anche tutta una serie di altri metodi, non li illustro qui, per risalire le distanze delle stelle e per riuscire a ricostruire come sono disposte nello spazio. Nel 1918, agli inizi quindi del secolo scorso, Shapley fu il primo che riuscì a farsi un'idea di come sono disposte le stelle che ci circondano. Ed egli si rese conto che fanno parte di un sistema strutturato, la nostra galassia. A dire il vero, le misure di Shapley non erano piuttosto precise, quindi l'immagine che riuscì a ricostruire non era proprio quella che abbiamo oggi. Però fu il primo a rendersi conto che le stelle non si disponevano in maniera casuale nello spazio, ma formavano una struttura che era quella che noi potevamo osservare anche all'occhio nudo, e possiamo anche oggi ovviamente osservare all'occhio nudo, salvo il filamento luminoso di cui diceva prima Marco, come la Via Lattea. La Via Lattea non è altro che il piano equatoriale della nostra galassia. E allora qui vi ho riportato due immagini. Una è questa di una galassia che è molto simile, per quanto ne possiamo sapere, alla nostra, perché ovviamente non è possibile prendere immagini dall'esterno della nostra galassia. Quindi questa è una vista dall'alto di una galassia che dovrebbe assomigliare alla nostra. E poi in basso invece questa striscia è un'immagine ricostruita a partire dalle riprese di un satellite IRAS. Ed è un'immagine della nostra galassia ovviamente vista dall'interno. Noi facciamo parte di questo sistema e quindi quello che possiamo osservare lo possiamo osservare dal piano equatoriale più o meno di questo sistema. Allora, se volessimo farci un'idea, potremmo immaginare la nostra galassia come una specie di girandola cosmica costituita da miliardi di stelle e da nubi di polvere e di gas, e la posizione del Sole rispetto a questo raggruppamento centrale è piuttosto defilata. Vedete, riportata qua, questo è il Sole col suo corteo di pianeti. Quante stelle contiene la nostra galassia? Ma ad occhio e croce ne contiene circa 200 miliardi, quindi ci sono molte più stelle nella nostra galassia che non abitanti del pianeta Terra. Beh, ma la nostra galassia non è l'unica. Nel 24 Hubble si rese conto che in realtà molte nebulose che si osservavano ai telescopi, alcune anche ad occhio nudo, non erano altro che altrettante galassie simili alla nostra. Quindi improvvisamente il cosmo, l'universo diventò molto ma molto più grande. Tenete conto che la nostra galassia ha un diametro di circa 100.000 anni luce e una galassia simile alla nostra, la galassia di Andromeda, si trova a una distanza di poco più di 2 milioni di anni luce, e questa è una delle più vicine. Per cui Hubble in qualche modo aprì la finestra su un universo molto più grande, immenso, potremmo dire, rispetto a quello che soltanto pochi anni prima si era immaginato. E quindi le stelle costituiscono l'unità strutturale fondamentale almeno della materia visibile. Sono le stelle che si raggruppano a formare galassie, e queste galassie poi in realtà si raggruppano a loro volta a formare i cosiddetti ammassi e superammassi di galassie. Quello che cercheremo di fare ora è vedere un po' più da vicino queste stelle, come sono costituite e qual è la loro storia evolutiva. Beh, innanzitutto la prima cosa che colpisce quando si osserva la volta stellata è che le stelle non hanno tutte la stessa luminosità, ma naturalmente il fatto che una stella sia più luminosa di un'altra potrebbe essere dovuto semplicemente a un effetto legato alla distanza. Vedete, qui vi ho rappresentato due stelle, una stella A e una stella B. La stella B è più luminosa della stella A, però è anche parecchio più lontana dalla Terra, e quindi ecco che al telescopio, ad occhio nudo, ci appare più debole. Allora gli astronomi cosa fanno? Distinguono tra luminosità apparente, che è quella che vediamo noi da Terra, e luminosità assoluta, che in qualche maniera è la luminosità intrinseca della stella. C'è anche una relazione che collega poi queste luminosità con una scala particolare che usano gli astronomi, la magnitudine. La magnitudine non è altro che una misura sempre della luminosità, soltanto che si usa una scala particolare per cui le stelle di magnitudine più piccola sono anche quelle più luminose. Beh, noi siamo interessati, ovviamente, se vogliamo indagare la natura fisica delle stelle, non tanto alla luminosità apparente, ma a quella assoluta, perché vogliamo sapere effettivamente quanto una stella è intrinsecamente luminosa, non soltanto quanto ci appare per il fatto che sia più o meno lontana. Allora io qui vi ho riportato, tanto per avere un'idea, una scala dove sulla sinistra avete le magnitudini assolute, sulla destra invece avete le luminosità. Le luminosità sono misurate in unità solari, cioè poniamo che il Sole abbia una luminosità intrinseca pari a 1, allora le altre stelle più o meno che luminosità hanno? Ma ce ne sono un po' di tutti i tipi, si va da stelle che hanno una luminosità simile al Sole a stelle che hanno una luminosità che è un centesimo di quella solare, ed altre invece che hanno luminosità 10.000, 20.000, 40.000, 50.000 volte quella del Sole. Quindi il range di luminosità, l'intervallo di luminosità delle stelle è piuttosto ampio. E inoltre, se vogliamo avere un'idea di quanto sia la luminosità effettiva, cioè in effetti qual è l'energia emessa dalle stelle sotto forma di radiazione, possiamo farci un'idea sempre confrontandola con quella del Sole. E per esempio io qui vi ho riportato che il rapporto di luminosità fra una stella Betelgeuse nella costellazione di Orione e il Sole è di circa 11.000 volte, e tenete conto che il Sole ha una luminosità, o meglio emette energia, a un tasso di 4 per 10 alla 26 watt. È una cifra spaventosa rispetto a quelli che sono le cifre a cui siamo abituati qui sulla Terra, ma di questo ne parleremo più avanti, perché adesso questa cifra ovviamente qualcuno potrebbe non dire nulla. Cosa vuol dire 3,87 per 10 alla 26 watt? Più avanti ci renderemo conto di quanto effettivamente sia questo valore, di quanto sia elevato. Una seconda cosa che si osserva, e anche qui lo possiamo fare ad occhio nudo, è che le stelle, oltre ad avere luminosità differente, hanno anche colori diversi. Certo, non è facile accorgersene per le stelle meno luminose, però per quelle più luminose è abbastanza evidente. Io qui vi ho riportato due belle immagini, una della costellazione di Orione, un'altra di una porzione della costellazione del Toro, e vedete qui abbiamo Betelgeuse, la stella di cui parlavamo prima, e Rigel. Ebbene, chiaramente una è arancio e l'altra è azzurrina, quindi si vede subito che non hanno lo stesso colore. E poi abbiamo Aldebaran, che addirittura tende al rosso, e beh, poi ce ne sono tante altre ovviamente. E questa è una cosa che, come dicevo, si può osservare ad occhio nudo, ma si può anche rilevare facendo delle fotografie o meglio ancora utilizzando dei filtri per analizzare in dettaglio i colori delle stelle. Ma perché è importante? È soltanto una questione estetica il fatto che le stelle abbiano diversi colori o può servirci effettivamente a qualcosa? Beh, in effetti può servire molto per capire la natura delle stelle. Può servire molto perché il colore di una stella è legato alla sua temperatura superficiale. Tutti voi sapete che se un ferro viene posto in una fornace, piano piano si arroventa e passa da un colore rosso cupo all'arancio, poi al giallo, fino a diventare bianco incandescente. Un bravo fabbro è in grado di capire la malleabilità del materiale con cui sta lavorando, del ferro, osservando il colore che emette. Beh, allora possiamo fare lo stesso ragionamento con le stelle. Le stelle rosse saranno quelle di temperatura superficiale più bassa, mentre via via, passando all'arancio, al giallo, al bianco e all'azzurro, avremo temperature mano a mano crescenti. Beh, i fisici sono stati anche così bravi da trovare una formula che ci permette di esprimere la temperatura in relazione al colore delle stelle. E più o meno qui vi ho riportato una scala qualitativa che ci dà un'idea di queste temperature. Si va da 1000 Kelvin per un rosso cupo, via via 2000, un rosso più vivo, 4000 siamo sull'arancio, 6000 Kelvin giallo, 10000 bianco, fino ad andare più su 20000-40000 la stella su un colore azzurro. I Kelvin, per inciso, non sono altro che un'unità di misura in cui della temperatura in cui lo zero è fissato a meno 273 gradi centigradi. Per cui, vabbè, insomma, tenete conto che, non so, 6000 Kelvin sono 5700 gradi centigradi, tanto per avere un'idea. Beh, il fatto di riuscire a misurare la distanza, quindi la luminosità assoluta, e di riuscire anche a misurare la temperatura attraverso i colori, permette di sapere quanto sono grandi le stelle. Perché? Beh, perché immaginiamo di avere una stella che abbia raggio R e luminosità L. Se raddoppiamo il raggio, vuol dire che la superficie diventa 4 volte più grande e a parità di temperatura allora la stella sarà 4 volte più luminosa. Quindi la luminosità va come il raggio al quadrato. Se invece cambiamo la temperatura mantenendo il raggio costante e raddoppiamo la temperatura, troviamo che la stella diventa 8 volte più luminosa. Anche questa è una legge fisica. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che la luminosità va addirittura come la quarta potenza della temperatura. Combinando assieme le cose, se una stella ha un raggio doppio di un'altra e una temperatura doppia, allora è 16 volte più luminosa. Qui sotto, per chi si diretta di matematica, vi ho riportato anche la formuletta. La luminosità, vedete, c'è il raggio al quadrato e la temperatura alla quarta. Beh, ma allora vuol dire che se conosciamo la distanza, quindi la luminosità di una stella, e conosciamo anche la sua temperatura, perché l'abbiamo rilevata dal colore, possiamo avere una stima sul raggio. E che risultati troviamo? Beh, troviamo che, per esempio, se confrontiamo alcune stelle col nostro Sole, ce ne sono alcune che sono più piccole. Tipicamente, vedete, questo giallo è il Sole, supponiamo che il Sole abbia raggio uguale a 1, allora ci sono stelle che hanno raggio che è pari solo al 30% di quello solare, ma addirittura ce ne sono alcune, qui vedete, vi ho messo Sirio B, che quasi non si vede, un puntino, che hanno raggio che è un centesimo circa di quello solare. Tanto per avere un'idea, il raggio del Sole è di 700.000 km, quindi viaggio di 1.400.000 di km. Beh, però ce ne sono anche altre che sono molto più grandi. Però vedete, io qui ho immaginato di rimpicciolire il Sole fino a farlo diventare questo puntino. Rigel, la stella che abbiamo visto prima della costellazione di Orione, ha un diametro che è 19 volte quello del Sole. Quest'altra 112, addirittura Betelgeuse, 400 volte il Sole. Se si potesse mettere Betelgeuse al posto del Sole, o se la Terra dovesse orbitare attorno a Betelgeuse con raggio orbitale attuale, sarebbe ben all'interno dell'atmosfera di questa stella. E le masse? Beh, le masse per poterle misurare abbiamo bisogno di rilevare la forza di gravità che agisce sulle stelle. Questo si può fare nei sistemi binari. Nei sistemi binari, perché nel sistema binario ci sono due stelle che orbitano l'una attorno all'altra, e allora dal periodo orbitale si può risalire alla massa totale del sistema. Se poi riusciamo anche a rilevare le distanze dal centro, dal baricentro intorno al quale orbitano, allora si può anche risalire alle singole masse. Beh, qui si trova che rispetto al Sole la variabilità non è poi così grande come nel caso della luminosità. Si va da stelle che hanno circa il 4% della massa solare fino a stelle che hanno un centinaio di masse solari. E quindi la variabilità è sicuramente più contenuta, però comunque ci sono stelle molto più massicce del Sole, così come ce ne sono altre che sono sensibilmente più piccole. Anche qui, se qualcuno è interessato ai valori, vi ho riportato la massa del Sole espressa in chilogrammi, ed è un numero decisamente grande. Beh, ma tutto questo non ci dice ancora nulla su qual è la composizione delle stelle, di che cosa sono fatte. E a questa domanda si poté rispondere dopo che Newton ebbe in qualche maniera compreso che era possibile scomporre un raggio di luce facendolo passare attraverso un prisma. Beh, la scomposizione dei colori la conoscete un po' tutti, credo, e facendo passare della luce bianca attraverso un prisma si ottiene luce colorata, si ottengono una serie di colori, l'arcobaleno. Ma perché è importante questa scoperta? Beh, innanzitutto perché ci si rese conto ben presto che i corpi che emettevano luce non avevano uno spettro che era identico in tutti i casi. Per esempio, nel caso di un corpo solido, lo spettro che si ottiene è uno spettro che comprende tutti i colori dell'arcobaleno, vedete, dal rosso fino ad arrivare al violetto. Se però, invece di avere un solido, abbiamo un gas, e facciamo la stessa cosa, cioè riscaldiamo il gas fino a farlo diventare incandescente, dopodiché facciamo passare la luce attraverso il nostro prisma, otteniamo una sorpresa. Invece di avere uno spettro continuo, come dicono gli spettroscopisti o gli astronomi, abbiamo uno spettro che è costituito soltanto da alcuni colori. Questi colori vengono indicati col termine di righe spettrali. Quindi è come se il gas, a differenza del solido, emettesse luce soltanto in determinate frequenze, su determinate frequenze. Allora possiamo pensare di prendere un solido, farlo diventare incandescente, di far passare la luce di questo solido attraverso un gas freddo e osservare lo spettro. Beh, troviamo che dove prima c'erano le righe di emissione, adesso ci sono delle righe oscure. Cioè, come se il gas avesse assorbito quelle frequenze che in precedenza, quando era incandescente, era in grado di emettere. Beh, ma allora tutto questo ci permette di indagare sulla materia una volta che questa viene resa luminosa. Perché? Perché basta far passare la luce attraverso un prisma e studiare lo spettro. E allora, per tutto il 1800, i chimici e fisici, quelli che poi divennero gli spettroscopisti, si misero a studiare gli spettri degli elementi e trovarono che ogni elemento aveva il suo spettro caratteristico. Quindi questo spettro è in qualche maniera l'impronta digitale dell'elemento. L'idrogeno emette in particolare alcune frequenze, l'elio ne emette altre, l'ossigeno altre ancora e così via. Lo zolfo, il ferro, insomma, si può fare la stessa cosa per tutti gli elementi della tavola periodica. E tutto questo cosa c'entra con le stelle? Beh, qualcuno ebbe l'idea allora di far passare la luce di una stella attraverso un prisma e di vedere che cosa succede. perché hai visto mai che si riesce a capire da cosa è costituita? E in effetti, se si fa questo, si trovano degli spettri, che sono spettri dove su un fondo continuo di emissione ci sono delle righe sfuse, le righe in assorbimento. Quindi tutto quanto sembra essere molto simile a quello che succede quando facciamo passare la luce emessa da una sostanza solida incandescente attraverso un gas rarefatto, un gas freddo. E in effetti si cominciarono a cercare le corrispondenze tra queste righe e le righe che invece si osservavano in laboratorio. E ben presto ci si rese conto che molte delle righe che si trovavano negli spettri stellari comparivano anche negli spettri di laboratorio. Quindi era possibile capire di che cosa fossero fatte le stelle leggendo i loro spettri. E che cosa si scoprì? Beh, si scoprì che le stelle sono fatte essenzialmente di idrogeno e di elio, più una manciata di altri elementi. Io qui vi ho riportato una tabella dove sono indicate le percentuali dei vari elementi, di alcuni elementi, rilevate sul Sole. Ecco, naturalmente in realtà la lettura dello spettro non è così semplice, perché il fatto che si osservino per esempio le righe di assorbimento dell'ossigeno non ci dice immediatamente quanto ossigeno c'è nella stella. Il fatto che si osservino le righe dell'azoto non ci dice se l'azoto è presente in quantità maggiore o minore rispetto agli altri elementi. Occorre combinare le conoscenze che si hanno sullo spettro con tutta una serie di altre analisi, più che altro anche a livello teorico, quindi non è una cosa così semplice. Però diciamo che verso la fine del 1800 e l'inizio del 1900 si era capito abbastanza bene che le stelle dovevano essere fatte prevalentemente di idrogeno. Vedete, 70% di massa di idrogeno, 27% di elio e poi un po' di ossigeno, un po' di carbonio e via gli altri elementi. Beh, allora le stelle sono delle sfere di gas, molto grandi e anche ad alta temperatura perché sono incandescenti. Ma allora, siccome nel 1800 si era anche stabilito un principio molto importante nell'ambito della fisica, il principio di conservazione dell'energia, e siccome le stelle emettono energia ad un tasso molto elevato, l'abbiamo visto prima, sorse immediatamente il problema di da dove vanno a prendere l'energia le stelle, perché se continuano a bruciarla al ritmo che abbiamo rilevato per il Sole, addirittura molto più elevato per altre stelle, questa energia dovrà pure venire da qualche parte. E siccome l'energia si conserva, non è neanche inesauribile. Quindi, qual è il motore che alimenta la fonte di energia stellare? E qua vi ricordo il valore di prima, 3,8 per 10 alla 26 watt per il Sole. Beh, una prima idea, intorno alla metà del 1800, fu che c'era qualche sorta di reazione chimica che alimentava il combustibile delle stelle. E quindi Meyer, che era un medico tedesco che aveva per primo, più chiaramente rispetto ad altri, enunciato il principio di conservazione dell'energia, provò a fare qualche calcolo e immaginò che il Sole fosse fatto tutto di carbone. Vabbè, il Sole non è fatto di carbone, ma all'epoca Meyer non lo sapeva, e poi in realtà anche se il Sole è fatto di idrogeno le cose non cambiano molto. E beh, facendo due calcoli e tenendo conto di quanto carbone poteva esserci nel Sole e di qual è il calore sviluppato quando il carbone brucia, si rese conto che il Sole poteva andare avanti sì e no per 6.000 anni. Beh, 6.000 anni sono un po' pochini. È vero che secondo alcuni sostenitori delle scritture bibliche la Terra ha soltanto qualche migliaia di anni, però in realtà già nel 1850 l'idea che la Terra avesse solo 6.000 anni era in contrasto con alcune indagini compiute dai paleontologi, alcune indagini compiute dai geologi, e insomma 6.000 anni sembravano effettivamente pochi, perché la civiltà egizia risaliva a qualche migliaio di anni prima di Cristo, e quindi 6.000 anni era veramente un tempo troppo breve. Beh, allora Meyer ebbe un'altra idea. Beh, magari il Sole non è alimentato come fonte di energia da una reazione chimica, è alimentato dal fatto che continuamente della materia cade sul Sole. E voi sapete che quando ad esempio lo shuttle rientra in atmosfera dalle orbite, è necessario che la fusoliera sia protetta da uno scudo termico, perché l'attrito è in grado di sviluppare un calore enorme. E quindi l'idea di Meyer era, ma forse, visto che non è il carbone che brucia sul Sole, saranno dei meteoriti, delle comete che in continuazione cadono sul Sole e che mantengono continuamente calda la superficie. Anche qui, facendo qualche calcolo in più, ci si rese conto che per alimentare il Sole con il tasso di energia richiesto, occorreva che ogni anno precipitasse sul Sole una massa più o meno equivalente a quella di 10 pianeti come la Terra. Intanto già sembrava strano riuscire a trovare nel sistema solare una tale quantità di materia da far precipitare sul Sole. Ma inoltre c'è un altro problema che fu messo in evidenza da Lord Kelvin, cioè il fatto che se il Sole continua ad acquisire massa, questo dovrebbe influire sulle orbite planetarie. Le orbite planetarie dovrebbero diventare via via più strette, e tutto questo non si osservava, per cui anche questa ipotesi sembrava poco plausibile. Lasciamo allora per un attimo da parte il problema di quale sia la fonte energetica e andiamo a vedere cosa accadde agli inizi del secolo scorso, tra il 1905 e il 1914. Tra l'altro, se qualcuno di voi ricorda conferenze dello scorso anno, questo è anche il periodo in cui Einstein pubblica i suoi articoli, in particolare proprio nel 1905, pubblica i 5 articoli che lo fanno ricordare come uno dei più grandi fisici mai esistiti. E proprio in quell'anno altri due fisici, astronomi, pubblicano un lavoro che rimane per un certo tempo ovviamente nell'ambito della cerca degli addetti ai lavori, ed è un lavoro in cui che cosa fanno? Costruiscono un diagramma in cui posizionano le stelle in base alla loro luminosità assoluta ovviamente e la temperatura. Questo è il lavoro, un'immagine presa dal lavoro pubblicato da Russell nel 1914. Però dovete immaginare che qui sull'asse orizzontale c'è la temperatura e qui sull'asse verticale c'è la luminosità. Questi puntini sono le stelle che Hertzsprung e Russell avevano posizionato su questo diagramma. Vedete che non sono molte, però anche se non sono tante ci si rende subito conto che le stelle non si dispongono proprio a caso su questo diagramma, vanno ad occupare delle posizioni abbastanza particolari. Oggi noi abbiamo dei dati molto più accurati e questo è un diagramma, lo stesso diagramma, con un numero di stelle molto più elevato e con ovviamente dei dati molto più precisi rispetto a quelli che avevano Hertzsprung e Russell. E quindi questo diagramma ci dice che c'è qualcosa che dobbiamo comprendere della struttura delle stelle e che c'è una relazione tra la luminosità e la temperatura e forse anche tra qualche altro parametro che riguarda le stelle. Allora vediamo di analizzare questo diagramma in maniera un po' più schematica. Qui sotto vedete vi ho riportato le temperature, a sinistra quelle più alte, 50.000 gradi, e poi via via quelle più basse fino a circa 2.000 gradi. Qui invece la luminosità è espressa in unità di luminosità solare. Allora il nostro Sole si posiziona più o meno in questa zona, la temperatura superficiale è circa 6.000 Kelvin, e a luminosità uguale a 1 ovviamente in questa scala. E le altre stelle? Ce ne sono alcune ovviamente più calde e anche più luminose, come Sirio oppure Spica, e ce ne sono altre più piccole, meno luminose e anche meno calde. Una buona parte delle stelle si dispone lungo questa linea, vedete, questa che ho tracciato in nero, che va dalla zona in alto a sinistra del diagramma, quindi alta luminosità e alte temperature, fino in basso a destra, basse luminosità e basse temperature. E questa sequenza di stelle prese il nome di sequenza principale, perché lì andavano a cadere la maggior parte delle stelle che venivano riportate sul diagramma. Poi ci sono altre due regioni interessanti. Una qua in alto a destra, sopra la sequenza principale, sono stelle molto luminose, e però piuttosto fredde, e queste stelle presero il nome di giganti perché sono anche grandi dal punto di vista proprio del diametro, hanno diametri come Betelgeuse, addirittura magari centinaia di volte superiori a quelli del Sole, però hanno temperature generalmente piuttosto basse, non ci sono stelle con temperature superiori ai 6-7 mila gradi, anzi la maggior parte sta qui intorno ai 4.000-3.000. E poi dopo c'è un'altra regione invece, qua in basso a sinistra. Qui ci sono stelle poco luminose, però molto molto calde. Vi ho riportato un esempio, Sirio B. Beh, allora, ovviamente gli astronomi, o possiamo già cominciare a dire gli astrofisici, perché con la spettroscopia si era cominciato ad applicare la fisica, l'astronomia, e gli astrofisici si buttarono allo studio, perlomeno molti di essi, del diagramma di Hertzsprung-Russell, che per abbreviare prese il nome di diagramma HR. Qui vi ho riportato ancora un altro diagramma preso con dati molto recenti, quelli del satellite Hipparcos e di un altro catalogo, no? E vedete ancora una volta come si delinea molto bene la sequenza principale, e poi qua in alto la zona delle giganti o delle supergiganti, e qua in basso le nane bianche, le stelle piccole, poco luminose ma molto calde. Bene, allora una prima teoria, che in realtà era stata avanzata parecchi anni prima del diagramma di Hertzsprung-Russell, ma che comunque poteva essere applicata a questo diagramma, fu avanzata da alcuni astronomi, grosso modo verso la fine del 1800. Beh, loro ritenevano che una stella si formasse sostanzialmente per condensazione di materia interstellare, una nube di gas e di polveri che piano piano comincia a contrarsi sotto l'effetto della gravità. Ovviamente la nube diventa sempre più compatta, più densa, e nello stesso tempo si riscalda fino ad arrivare a diventare una stella con una temperatura superficiale di migliaia di gradi, passa dal rosso all'arancio, al giallo, fino ad arrivare all'azzurro, e poi piano piano, una volta che l'energia dovuta alla contrazione gravitazionale si esaurisce, la stella sostanzialmente si raffredda, quindi torna ad avere colore giallo, poi arancio, poi rosso, e piano piano smette di emettere luce visibile. Per cui l'idea era che, applicata questa teoria al diagramma HR, sostanzialmente le giganti rosse erano stelle molto giovani e poi via via si spostavano verso la zona delle stelle azzurre, delle giganti azzurre molto calde, molto luminose, e poi lungo la sequenza principale verso la zona delle cosiddette nane rosse, stelle piccole, oramai alla fine della loro vita e con temperatura molto bassa. Beh, restava da spiegare come mai ci fossero anche le nane bianche, cioè stelle molto piccole e molto calde, però insomma questa teoria sembrava funzionare. L'energia era l'energia gravitazionale, cioè l'energia di contrazione, e anche qui già prima della fine del 1800 alcuni fisici, alcuni astronomi avevano fatto dei calcoli e avevano scoperto che l'energia che si libera nel processo di contrazione è in grado di sostenere il Sole, con il tasso di emissione che si osserva attualmente, per qualcosa come 30 milioni di anni. Vabbè, 30 milioni di anni su scala geologica non sono moltissimi, però insomma sono già molto meglio di qualche migliaia di anni. Quindi sembrava che, insomma, l'energia delle stelle dovesse essere ricercata nell'ambito della forza di gravità, e che questa energia era in grado di assicurare una vita di qualche milione di anni ad una stella come il nostro Sole. Beh, certo uno potrebbe dire, ma noi non vediamo il Sole contrarsi. Beh, qui bisogna in effetti fare dei calcoli, bisogna vedere qual è il tasso di contrazione richiesto per alimentare l'energia emessa dal Sole. E facendo qualche calcolo, già Helmholtz e Lockyer avevano scoperto che in effetti è sufficiente che il Sole si contragga ad un ritmo di circa un metro all'anno. E tenete conto che il diametro del Sole è di 1.400.000 km, un metro all'anno è assolutamente al di là delle nostre possibilità di rilevare questa variazione. Per cui insomma le cose sembravano tornare, l'energia è sufficiente per qualche decina di milioni di anni, il tasso di contrazione è abbastanza piccolo, tutto sommato queste cose funzionano anche abbastanza bene per il diagramma HR, insomma qualcuno aveva ritenuto che effettivamente questa potesse essere la risposta a da dove viene l'energia delle stelle. Beh, in realtà c'era anche qualche altro problema, perché ad esempio già si era osservato che alcune stelle che sembravano appartenere a sistemi stellari molto vecchi in realtà erano giganti rosse, e questo era in contrasto col fatto che le giganti rosse in questa teoria dovevano essere stelle piuttosto giovani. Beh, nel 44, quindi parecchi, più di 50 anni dopo l'esposizione delle teorie di Locke e di Meyer e degli altri, un astronomo Bade scoprì che in effetti le stelle si suddividono in diverse popolazioni, ma all'epoca di Meyer queste cose erano ancora di là da venire. Quindi, come vi dicevo prima, la teoria sembrava funzionare. Beh, però tra il 1890 e il 1940 altri astronomi, alcuni in realtà gli stessi che poi avevano sviluppato i modelli stellari, cercano di costruire un modello dell'interno stellare, cioè cercano di trovare delle equazioni che riescono a descrivere cosa succede all'interno delle stelle, o perlomeno quali sono le condizioni fisiche. Beh, allora, da questi modelli si arrivò a determinare quali dovevano essere le temperature, le pressioni e le densità all'interno di una stella come ad esempio il nostro Sole, e si scoprì che le temperature erano molto molto più elevate rispetto alle temperature superficiali, cioè mano a mano che si scende in profondità nella struttura della stella la temperatura aumenta e passa da circa 6.000 gradi nel caso del nostro Sole a qualcosa come 15 milioni di gradi, quindi un balzo enorme. La pressione è altrettanto elevata rispetto alle pressioni alle quali siamo abituati noi, e la densità nelle regioni centrali è di circa 100 volte quella dell'acqua. Beh, allora questo voleva dire che insomma le stelle sono veramente degli oggetti estremi in un certo senso, cioè al loro interno ci sono condizioni fisiche che sono impensabili alla superficie di un pianeta e anche alla superficie di una stella. E tutto questo che cosa comporta? Beh, bisogna pensare che più o meno nello stesso periodo, siamo sempre verso la fine del 1800, fu fatta una scoperta eccezionale. Becquerel scoprì la radioattività, cioè scoprì che alcuni sali di uranio erano in grado di impressionare delle lastre messe in prossimità di questi sali, e quindi ci si rese conto che l'uranio emetteva energia. Era stata scoperta l'energia nucleare. Facendo un po' di calcoli si capì ben presto che questa energia non poteva essere dovuta a reazioni chimiche, intanto perché non c'era nessuna variazione a livello chimico dei sali di uranio e di altre sostanze che manifestavano questo fenomeno, e poi perché le energie in gioco risultavano essere circa un milione di volte più grandi rispetto a quelle che si poteva aspettare dalle reazioni chimiche. Quindi doveva esserci qualcosa negli atomi che era in grado di produrre energie immense. Ovviamente nel caso di pochi atomi queste energie a livello macroscopico risultavano comunque piccole, magari una pastiglia contenente uranio risultava leggermente tiepida al contatto. Ma in ogni caso, andando a vedere qual era l'energia liberata a livello di singoli atomi, si trovava che le energie erano veramente molto molto più grandi di quelle che si liberavano in reazioni chimiche. Beh, non vi ripercorro tutte le tappe della storia che portarono alla comprensione di questi fenomeni. Nel 19 Rutherford ottiene la prima trasmutazione radioattiva artificiale. Si era già capito che questa energia non poteva provenire dagli elettroni, dalla struttura elettronica, doveva provenire dal nucleo, e nel 19 appunto Rutherford riesce ad ottenere la prima trasmutazione artificiale, in effetti bombardando un nucleo di azoto con particelle alfa, con nuclei di elio, riesce a trasformarlo in un nucleo di ossigeno più un protone. Beh, in qualche maniera Rutherford realizza il sogno degli alchimisti, per la prima volta si riesce a trasmutare un elemento in un altro, quindi azoto in ossigeno, e perché no piombo in oro a questo punto. E l'anno dopo, Eddington, un astronomo inglese, dice: beh, ma se le reazioni nucleari sono così energetiche, allora forse è qui che dobbiamo ricercare la chiave dell'energia stellare. Forse sono proprio le reazioni nucleari possibili, in quanto all'interno delle stelle ci sono condizioni estreme che non sono realizzabili nei nostri laboratori, che non sono realizzabili nemmeno sulle superfici stellari. E allora queste condizioni estreme sono in grado di innescare queste reazioni. Queste reazioni forniscono un'energia che è un milione di volte l'energia possibile in seguito a reazioni chimiche. E questa idea ben presto prende piede e sostituisce la vecchia teoria della contrazione gravitazionale, fino a che nel 39 Bethe riesce a individuare quali possono essere probabilmente le reazioni nucleari che avvengono all'interno delle stelle e quindi anche nel nostro Sole. In particolare Bethe mette in evidenza due possibili reazioni, una chiamata poi catena protone-protone e un'altra invece ciclo del carbonio. Di cosa si tratta? Beh, si tratta di vedere come nell'interno stellare i nuclei di idrogeno, e vi ricordo che l'idrogeno è l'elemento più semplice, è un nucleo che è costituito da un unico protone, possono combinarsi per dare luogo ad altri elementi e fornire energia. E tipicamente la reazione che riuscì a individuare Bethe è una reazione in cui quattro nuclei di idrogeno, dovete leggere questo diagramma a partire dalla vostra sinistra, vi ho rappresentato qui i protoni con queste sferette rosse, quattro nuclei di idrogeno si uniscono per formare alla fine un nucleo di elio. Allora vedete, prima due protoni si uniscono a formare un nucleo di elio 2, poi uno dei protoni si trasforma in un neutrone e viene messo un elettrone positivo in neutrino, poi viene aggiunto un altro protone, si forma elio 3, nello stesso tempo qui abbiamo un'altra catena simile e alla fine due nuclei di elio 3 si fondono e danno luogo a un nucleo di elio 4 e due protoni che vengono rimessi nel ciclo, per così dire. Ma la cosa interessante non è soltanto che l'idrogeno si trasforma in elio, e abbiamo visto l'idrogeno e l'elio sono i principali costituenti delle stelle. La cosa interessante ai nostri fini è che E è uguale a mc quadro, cioè sotto certe condizioni la massa si può trasformare in energia. E cosa succede? Beh, succede che se andiamo a seguire la reazione abbiamo da un lato quattro nuclei di idrogeno e alla fine abbiamo un nucleo di elio, due elettroni positivi, due positroni, due neutrini, più una certa quantità di energia. Ma quanta? Beh, io qui ho fatto qualche calcolo, adesso non voglio annoiare chi non è troppo entusiasta di queste cose, però diciamo che alla fine di questi calcoli si trova che circa lo 0,7% della massa originaria si è trasformata in energia. È come dire che se potessimo ipoteticamente pesare su una bilancia i quattro nuclei di idrogeno iniziali e i prodotti finali, troveremmo che all'appello manca circa lo 0,7% della massa. E questo 0,7% della massa se n'è andato in energia. E facendo ancora qualche calcolo si scopre che per un grammo di idrogeno si sviluppano circa 6 per 10 alle 11 joule. Ma quant'è 6 per 10 alle 11 joule? Beh, abbastanza per far andare avanti una famiglia con tutti i suoi consumi energetici per 15 anni. Quindi un grammo di idrogeno, 15 anni gratis di televisione, elettrodomestici, forno, ferro da stiro, tutto quello che volete. Beh, allora sembra che le cose si mettano per il meglio, nel senso che abbiamo trovato effettivamente una fonte di energia che è in grado di sostenere il ritmo forsennato con cui le stelle emettono questa energia. Beh, Bethe aveva individuato anche un altro ciclo, no? L'avevamo detto prima, il ciclo CNO, carbonio, azoto, ossigeno. Beh, non entriamo qui nei dettagli, è un ciclo che utilizza il carbonio come catalizzatore. Se vogliamo, questo è l'inizio del ciclo. L'atomo di carbonio via via acquisisce protoni e alla fine si ritrova un nucleo di azoto con 15 particelle, in partenza ce n'erano di meno, e questo nucleo acquisisce un ultimo protone e poi diventa instabile ed emette una particella di elio e ritorna ad essere un nucleo di carbonio. Quindi il carbonio non ha fatto altro che da mezzo catalizzatore per produrre elio a partire dai nuclei di idrogeno. Beh, allora, sia questa reazione, sia questo ciclo, il ciclo dell'idrogeno, il ciclo protone-protone, producono energia, le producono con un'efficienza veramente notevole. E allora qui facciamo i calcoli. Se bruciamo idrogeno, bruciamo in senso nucleare, quanto può vivere una stella come il Sole? Beh, mettiamo che il Sole abbia circa il 70% della massa di idrogeno, mettiamo che solo il 15% di questa massa venga trasformata in elio, prendiamo sempre la luminosità del Sole, l'energia che si produce da questa trasformazione, beh, si scopre che il tempo necessario per bruciare tutto questo idrogeno, pur emettendo energia al ritmo del Sole, è superiore a 10 miliardi di anni. Beh, dovete pensare che alla fine degli anni 30 i geologi e i paleontologi erano ormai certi del fatto che la Terra non solo non potesse avere poche migliaia di anni, ma nemmeno pochi milioni. Si era arrivati a datare alcune rocce a livello di miliardi di anni, e anche i tempi geologici di deriva dei continenti erano su quest'ordine di grandezza. Per cui anche la teoria della contrazione gravitazionale ormai stava stretta, non c'era abbastanza tempo. Ed ecco che invece il fuoco nucleare riesce a rendere conto della durata, non solo della vita delle stelle, ma anche del nostro pianeta, dei tempi geologici, dei tempi paleontologici. Beh, allora facciamo ancora qualche altro calcolo. Per esempio, una stella parecchio più massiccia del Sole, mettiamo 20 volte più massiccia del Sole e 10.000 volte più luminosa, in quanto tempo brucia il proprio idrogeno? Beh, facendo i calcoli si trova una piccola sorpresa, che sebbene abbia 20 volte più idrogeno a disposizione, siccome è 10.000 volte più luminosa, lo brucia molto più in fretta e in un tempo di una ventina di milioni di anni ha esaurito il proprio combustibile, cioè ha esaurito l'idrogeno presente nelle regioni centrali perché è stato tutto trasformato in elio. Ovviamente all'esterno l'idrogeno c'è ancora, perché dobbiamo pensare che per poter avvenire le reazioni nucleari hanno bisogno di temperature molto alte. Temperature molto alte perché i nuclei di idrogeno devono vincere le forze di repulsione elettrostatica che impediscono a due protoni di avvicinarsi più di tanto. Se invece facciamo i conti per una stella molto più modesta, 20% della massa solare, solo un centesimo della luminosità solare, beh, si trova che ha molto meno idrogeno a disposizione, ne ha solo il 20%, però siccome è molto più parsimoniosa, vive molto più a lungo, qualcosa come 200 miliardi di anni. 200 miliardi di anni, no? È una vita veramente longeva. Allora, una volta individuata la sorgente dell'energia stellare, si ripresentò il problema di reinterpretare alla luce di queste nuove teorie il diagramma HR e di riformulare una teoria per la nascita delle stelle. Beh, in sostanza la prima parte è molto simile, c'è una nube di gas e di polveri, questa nube sotto opportune condizioni innesca un processo di contrazione gravitazionale, man mano che la nube si contrae comincia a scaldarsi, la protostella comincia ad emettere luce, le temperature superficiali sono ancora piuttosto basse, e questo perché all'interno non si è ancora innescata la fusione termonucleare. Ad un certo punto però l'interno della stella raggiunge la soglia di innesco delle reazioni termonucleari. Questo vuol dire che le temperature superano i 5-6 milioni di gradi e comincia a diventare attivo il ciclo protone-protone. La stella si accende ed è questo il momento in cui la stella inizia la sua vita vera e propria, una vita che è legata appunto al bruciamento nucleare dell'idrogeno. E quindi ci si rende conto che in realtà la sequenza principale sul diagramma HR non è altro che il luogo in cui, non il luogo fisico ovviamente, ma il luogo sul diagramma in cui le stelle bruciano idrogeno e lo trasformano in elio. Quanto tempo ci mette una stella a raggiungere la sequenza principale? Beh, per una stella come il Sole è qualcosa come 30 milioni di anni, ma se li confrontiamo con i 10 miliardi di anni, gli 11 miliardi di anni di vita prospettata, sono ovviamente un tempo piuttosto breve. Beh, quindi una volta che la stella arriva sulla sequenza principale, inizia a bruciare idrogeno e vi rimane fino a che c'è idrogeno a disposizione. Quindi io avevo riportato alcune immagini dell'Hubble Space Telescope che ci fanno seguire quasi in diretta la nascita di una stella. Abbiamo delle regioni in cui sono presenti delle nubi di polvere e gas, e in queste regioni tuttora si stanno formando delle nuove stelle. Quindi un po' come se stessimo osservando la culla delle stelle. Ci sono zone in cui il gas è in contrazione, ci sono stelle appena nate, molto luminose, e ci sono altre che ancora devono innescare il bruciamento dell'idrogeno. E qui abbiamo quasi, come dire, una sorta di istantanea dei primi vagiti di una stella. Quello che vedete è del gas che viene, per così dire, soffiato via dalla stella che si sta formando, o dai gruppi di stelle che si stanno formando qui sulla destra dell'immagine, e vedete che questo gas incontra un'altra stella e si crea una specie di onda d'urto, di fronte d'urto, tra quello che emette questa stella e quello che invece viene soffiato via dalle altre stelle. Beh, allora, alla fin fine, una stella è costituita da gas, da idrogeno. Al suo interno avvengono reazioni termonucleari, nel nucleo, la parte centrale, l'idrogeno si trasforma in elio, tutto questo fornisce energia e questa energia è in grado di mantenere delle pressioni tali da poter sostenere il peso degli stati sovrastanti. Quindi, durante tutta la fase di bruciamento dell'idrogeno, la stella si mantiene in equilibrio tra la forza gravitazionale che tenderebbe a compattarla e la pressione del gas ad alta temperatura che invece tenderebbe a farla espandere. I tempi, come abbiamo visto, vanno da qualche decina di milioni di anni per le stelle più massicce fino a più di 200 miliardi di anni per quelle più piccole. Beh, ma dopo l'idrogeno cosa succede? Una volta che nelle regioni centrali l'idrogeno è stato tutto trasformato in elio, non c'è più combustibile a disposizione. Quindi viene a mancare la sorgente primaria che è in grado di sostenere la stella, di vincere le forze gravitazionali che tenderebbero a farla collassare. E allora quello che avviene è che la parte centrale della stella collassa su se stessa, si contrae, si riscalda e questo fa sì che le parti più esterne si espandano. Piano piano per i nostri tempi, ma rapidamente per i tempi stellari, la stella si sposta dalla sequenza principale verso la zona delle giganti rosse. Il nucleo, che non è visibile, è molto compatto e invece gli strati esterni sono estremamente rarefatti e freddi. Freddi vuol dire 4.000-3.000 gradi di Kelvin. Si è formata una gigante rossa. Per cui, a differenza della teoria iniziale in cui le giganti rosse erano le stelle più giovani, qui sono, se non le più vecchie, sono le stelle già in una fase avanzata della loro vita. Sono stelle che hanno già esaurito l'idrogeno nel nucleo. Beh, ma si può andare avanti? C'è dell'altro combustibile a disposizione? E qualcuno cominciò a pensare che forse l'idrogeno, una volta trasformato in elio, poteva ulteriormente procedere in questo processo di trasformazione, quindi l'elio poteva trasformarsi in qualcos'altro. Beh, in realtà la cosa non fu semplice, perché quando si cercava di capire come questo potesse avvenire, ci si rendeva conto che quando due nuclei di elio si fondono, si viene a formare un nucleo di berillio, ma il nucleo di berillio è instabile, decade rapidamente in altri due nuclei di elio, cioè nei nuclei iniziali, e non si trovava un modo per superare questo ostacolo, cioè sembrava che la stella fosse destinata perennemente a
combinare e disfare il nucleidierio, trasformandolo in berillio e poi di nuovo in nucleidierio, fino a che non ci si rese conto di una particolarità. Il nucleo di carbonio ha un livello energetico che è in risonanza con i livelli energetici di tre nuclei di elio. Ma cosa vuol dire tutto questo in termini concreti? Vuol dire che se due nuclei di elio che si sono uniti per formare un nucleo di berillio, prima che questo si dissipi, riescono ad incontrare il terzo nucleo di elio, allora si crea una risonanza che tiene assieme questi tre nuclei e li trasforma in un nucleo di carbonio. Beh, questa risonanza in realtà è fondamentale per poter andare oltre il bruciamento dell'idrogeno, per poter bruciare anche l'elio. Questo processo prende il nome di processo 3-alfa, perché le particelle di elio sono chiamate anche particelle alfa, e anche questo processo rilascia energia. Quindi le stelle, una volta lasciate la sequenza principale, una volta che sono trasformate in giganti rossi, una stella come il nostro Sole, trovano ulteriore fonte di energia nel bruciamento dell'elio. È solo che questo bruciamento avviene a un ritmo molto più rapido rispetto a quello dell'idrogeno, e in qualcosa come 100 milioni di anni anche l'elio è stato esaurito. Nel frattempo cosa avviene? Beh, nel frattempo avviene che la stella comincia a liberarsi degli strati più esterni, li soffia letteralmente via e mette a nudo il nucleo centrale. E qui abbiamo delle altre immagini bellissime del telescopio spaziale. Abbiamo immagini di quelle che sono chiamate nebulose planetarie, non hanno nulla a che vedere con i pianeti, sono chiamate così perché quando furono scoperte si pensava che, siccome assomigliavano visivamente a un disco planetario, si pensava che potessero avere qualcosa a che fare con i pianeti, ma poi ci si rese conto che in realtà non sono altro che stelle in una fase avanzata della loro evoluzione. Allora vedete, il gas viene soffiato via, al centro rimane una stellina molto piccola e calda, e i colori del gas sono un indice anche della temperatura, per cui nelle regioni centrali il gas è più caldo e via via che si allontana diventa sempre più freddo. Queste sono altre immagini sempre di nebulose planetarie, e oserei dire che sono più simili a opere di arte astratta che non a oggetti fisici. Cosa rimane al centro? Al centro rimane quella che è una nana bianca. Se vi ricordate, le nane bianche erano quelle stelline che occupavano la regione in basso a sinistra del diagramma HR. Quindi la nuova teoria dell'evoluzione stellare riesce a rendere conto anche di come mai ci sono stelle così piccole e però così calde. Tipicamente il diametro è intorno ai 15.000 km, 12-15.000 km, quindi poco più grande del pianeta Terra, e la massa è comunque una massa paragonabile a quella del Sole. Quindi è come prendere la massa del Sole e compattarla in dimensioni che sono dell'ordine di quelle del pianeta Terra, cioè vuol dire ridurre il diametro di un fattore 100. Inutile dire che la densità diventa spaventosamente alta, un milione di volte quella dell'acqua, e la temperatura superficiale è molto alta, 100.000 Kelvin. Che cosa tiene in piedi queste stelle? Se la massa è inferiore a circa 1,4 volte la massa solare, una volta che l'elio si è trasformato in carbonio, non ci sono altre sorgenti nucleari. La stella quindi teoricamente dovrebbe collassare su se stessa, perché non c'è più nessun'altra fonte di energia in grado di tenere in piedi la struttura. Qui entra in gioco un effetto legato alla meccanica quantistica. È un effetto dovuto al fatto che gli elettroni non possono essere impaccati, non possono essere addensati oltre un certo livello, perché sono particelle che si dispongono, quando si trovano nella stessa regione di spazio, su livelli energetici differenti. Questo genera una pressione che non è più legata alla temperatura, è legata soltanto alla densità. Allora si dice che la stella è costituita da un gas degenere di elettroni. Quello che la tiene in piedi è la pressione di questo gas degenere. La stella
nel corso del tempo continuerà a raffreddarsi, non ci sono più sorgenti di energia, piano piano passerà dall'azzurro al bianco, al giallo, via via fino al rosso, per poi diventare invisibile. Ma esistono veramente stelle di questo tipo? Beh, intanto le abbiamo già viste al centro delle nebulose planetarie, ma la prima di queste stelle fu scoperta intorno a Sirio. Sirio è la stella più luminosa visibile all'occhio nudo, ovviamente luminosità apparente. Ci si rese conto che si muoveva nello spazio seguendo una traiettoria che non era rettilinea. Questo voleva dire che c'era qualcosa che la perturbava. Fino a che non ci si rese conto che c'era una compagna che le orbitava attorno, meglio, entrambe le stelle orbitano attorno al comune centro di massa. Ma questa compagna era molto piccola, molto compatta e molto calda. Era una nana bianca. Oggi lo sappiamo, è ciò che rimane di una stella che ha bruciato l'idrogeno, ha bruciato l'elio e ha espulso gli strati più esterni. E se una stella invece ha una massa superiore, a una volta e mezza la massa solare, beh, allora le cose vanno avanti nel senso che nelle parti più interne anche il carbonio, anche i nuclei di carbonio cominciano a fondersi, ad unirsi a particelle di elio o ad unirsi tra di loro e via via si formano elementi più pesanti, quindi tipicamente carbonio, ossigeno, silicio e via via fino ad arrivare al ferro. Questi processi producono energia, questa energia è in grado di sostenere la forza di gravità, è in grado di sostenere il peso degli strati sovrastanti e quindi per le stelle di massa più grande la fase di gigante, la fase di supergigante comprende anche il bruciamento non solo dell'elio ma del carbonio, dell'ossigeno, del silicio e via via fino ad arrivare al ferro. Tutto questo avviene in un tempo molto breve, in un tempo molto breve dell'ordine magari addirittura di poche decine di migliaia di anni, però per questo tempo la stella riesce ancora a trovare dei residui di energia nelle reazioni termonucleari. E poi cosa accade? Beh, poi accade che improvvisamente questa fonte di energia viene a mancare. Perché viene a mancare? Viene a mancare perché il nucleo del ferro è particolare. Il nucleo del ferro è quello che ha la più alta energia di legame per nucleone, cioè per particella, per protoni e neutroni che lo costituiscono. E tutto questo cosa c'entra? Beh, c'entra perché è come dire che se volete andare oltre il ferro, cioè aggiungere altri nuclei e fonderli assieme, invece di ottenere un'energia in cambio dovete fornirla. E chiaramente questo vuol dire che la stella non è più in grado di ricavare energia da ulteriori processi di fusione. E allora, all'improvviso, tutta la struttura collassa. Gli strati più esterni, il nucleo stesso della stella, si contraggono sotto la forza di gravità. Tutto questo avviene su scale di tempi dell'ordine dei secondi. Quindi, pensate, una stella che magari ha bruciato per decine di milioni, centinaia di milioni di anni, o addirittura miliardi di anni, in pochi secondi viene sconvolta completamente da questo collasso gravitazionale. Gli strati più esterni rimbalzano sul nucleo centrale e si crea un'onda d'urto che distrugge letteralmente le parti, non solo le parti più esterne, ma in gran parte anche le parti centrali della stella. Si ha quella che si chiama una supernova. Un'esplosione, qui gli aggettivi si possono effettivamente sprecare, un'esplosione galattica, ma galattica nel senso letterale del termine, perché per alcuni minuti o alcune ore la stella diventa luminosa quanto l'intera galassia che la ospita. Quindi in un intervallo di tempo di poche ore la stella è in grado di emettere energia ad un tasso pari a quello di 200 miliardi di altre stelle. Durante questo evento catastrofico si producono però altre cose interessanti. E capite che eravamo rimasti al fatto che il nucleo della stella era formato di ferro. Beh, ma noi sappiamo che esistono elementi più pesanti del ferro, esistono elementi che hanno nuclei più pesanti del nucleo del ferro. E allora se non si possono formare all'interno delle stelle, dove si formano? Beh, si formano proprio da un lato durante le esplosioni di supernova e dall'altro lato nelle supergiganti e nelle giganti rosse. Un primo processo è il cosiddetto processo di cattura neutronica lenta. Beh, cosa avviene? Avviene che nelle situazioni in cui c'è un alto flusso di neutroni, i neutroni sono particelle neutre e quindi non risentono della repulsione dovuta alle forze elettriche, che invece impedisce ai nuclei carichi o ai protoni di avvicinarsi agli altri nuclei, e quindi richiede enormi temperature. Se i neutroni sono abbastanza numerosi, allora riescono a interagire con gli atomi di ferro, riescono a interagire con gli altri atomi e via via creano elementi sempre più pesanti. In questo modo, nelle stelle giganti si riesce a produrre elementi che arrivano grosso modo fino al numero di massa 200-210. Per intenderci, arriviamo ben oltre il piombo, arriviamo a produrre elementi anche radioattivi. Una cosa simile avviene durante l'esplosione di supernova. Anche qui c'è un flusso di neutroni, questa volta ancora più intenso rispetto a quello presente nelle stelle giganti, e questo flusso di neutroni estremamente intenso è in grado di produrre elementi che hanno un peso atomico fino a 270 sulla scala, sulla tavola periodica di Mendeleev. Per intenderci, vengono prodotti tutti gli elementi dall'uranio in avanti, quindi anche qui elementi molto spesso radioattivi. E allora, questo vuol dire che le stelle giganti e le supernove sono una fucina di elementi, sono i luoghi dove si producono gli elementi a partire dall'elio fino ad arrivare agli elementi più pesanti. Qui abbiamo altre immagini molto spettacolari di supernove o di quello che rimane dopo l'esplosione della supernova. La Crab Nebula, una nebulosa nella costellazione del Granchio. Tra l'altro, molti di voi sapranno che questa supernova fu avvistata dagli astronomi cinesi, che registrarono l'evento annotando che una nuova stella era apparsa in cielo in una certa costellazione, e siccome ovviamente si credeva che tutto questo avesse a che fare anche con le sorti dell'impero e dell'imperatore, annotarono scrupolosamente l'evolversi di questo fenomeno. Tutto ciò avveniva nell'anno 1054 della nostra era. E qui abbiamo ancora altre immagini di ciò che rimane una volta che una stella è esplosa come supernova. Ecco, sono tutte immagini, in questo caso riprese sempre dall'Hubble Space Telescope. Cosa rimane se rimane qualcosa dopo l'esplosione di supernova? Beh, anche qui dipende dalla massa. Fino a circa 3 masse solari il nucleo si compatta, scende a un diametro di circa 12 km, quindi addirittura 1000 volte più piccolo delle già piccole nane bianche, e qui è compattata tutta la massa della stella, perlomeno massa fino a un massimo di 3 masse solari. Le densità ovviamente sono pazzesche. E che cosa ferma la contrazione? Beh, ferma la contrazione qualcosa di molto simile a ciò che avveniva per le nane bianche. Questa volta però non sono gli elettroni a produrre la pressione di gas del genere, ma sono i neutroni. Quando il nucleo viene compattato a questi livelli, gli elettroni e i protoni presenti nel nucleo si fondono fino a creare un mare di neutroni. I neutroni si comportano come gli elettroni, nel senso che non è possibile impaccarli oltre un certo livello, e quindi esercitano una pressione che anche qui non dipende più dalla temperatura, ma dipende solo dalla densità. Siamo in presenza di quello che è chiamato gas degenere di neutroni. Ma per farla breve, è come dire che abbiamo un immenso, vedremo rispetto a che cosa, ma un immenso nucleo atomico. La densità è la stessa di quella che si riscontra nei nuclei atomici, solo che invece di essere microscopici, in questo caso, questi nuclei atomici hanno un diametro di più di una decina di chilometri. Ovviamente un diametro piccolissimo rispetto alla stella che li ha prodotti, ma è un diametro enorme rispetto a quelli che sono i nuclei ordinari. E se invece la massa supera le tre masse solari? Beh, se la massa supera le tre masse solari, nemmeno la pressione del gas del genere di neutroni è in grado di reggere alla forza di gravità. E allora si forma un buco nero. Un buco nero può essere pensato come il risultato, in questo caso, di un processo che ha portato la stella ad una fase tale per cui la forza di gravità ha prevalso su tutte le altre interazioni. La temperatura non è stata più in grado di produrre una pressione sufficiente a sostenere la stella perché il combustibile era terminato, nemmeno il gas del genere di elettroni ce l'ha fatto perché la massa era più grande di una volta e mezza la massa solare, ma neanche i neutroni sono riusciti a sostenere il peso della forza di gravità. E quindi la stella collassa oltre quello che è chiamato l'orizzonte degli eventi. Io non mi dilungo adesso su questa parte perché ne abbiamo parlato più diffusamente in una delle conferenze dello scorso anno, però insomma sapete che i buchi neri sono tra gli oggetti più affascinanti, più misteriosi e che hanno fatto presa e tuttora fanno presa anche sul grande pubblico. Ci sono una serie anche di film, di romanzi che utilizzano i buchi neri in maniera più o meno fantasiosa. Diciamo che il buco nero è una regione dalla quale nulla può più sfuggire per il fatto che la velocità necessaria a sfuggire all'attrazione gravitazionale del buco nero alla superficie dell'orizzonte degli eventi è uguale alla velocità della luce. E siccome Einstein ci ha mostrato che nulla può muoversi a velocità superiore a quella della luce, ecco che abbiamo una sorta di trappola che si chiude inesorabilmente sulla materia, o perlomeno quasi inesorabilmente. E allora, se immaginiamo un buco nero in un sistema binario, possiamo pensare che una parte della materia della stella compagna precipiti spiraleggiando sul buco nero. Man mano che si avvicina si scalda fino a temperature dell'ordine dei milioni di gradi, emette raggi X e di solito vengono emessi anche due getti di materia lungo l'asse di rotazione del buco nero. Beh, inutile dire che non è facile osservare i buchi neri perché per definizione, essendo neri, non emettendo radiazione, non abbiamo modo di osservarli direttamente. Inoltre, sono estremamente compatti. Se dovessimo ridurre il Sole fino a farlo diventare un buco nero, questo avrebbe un diametro di circa 3 km. E immaginate che è impensabile rilevare un oggetto di 3 km di diametro a distanza dell'ordine di milioni o anche magari solo di decine di anni luce e che per di più non emette luce. Però ciò che emette radiazione è la materia che precipita sul buco nero. Allora, già nella seconda metà del secolo passato si erano osservate delle sorgenti di raggi X. E queste sorgenti di raggi X erano sorgenti che ci dicevano che questa radiazione veniva emessa da una regione in cui c'era una stella molto massiccia che orbitava attorno ad un altro corpo che però era invisibile. Quindi presumibilmente si trattava di un buco nero. Oggi abbiamo immagini molto più dettagliate grazie all'Hubble Space Telescope e qui abbiamo un possibile, un promettente candidato buco nero. Vedete che abbiamo la regione dove la materia si trova a temperatura estremamente alta, abbiamo i due getti di gas che vengono emessi dai poli, dall'asse di rotazione e se zoomiamo, se ingrandiamo, riusciamo addirittura a vedere il disco di accrescimento, cioè il piano in cui la materia si addensa per precipitare poi sul buco nero. Ma torniamo invece a ciò che rimane della materia che non è collassata fino a formare una stella di neutroni o un buco nero, cioè torniamo alla materia che invece è stata riversata nello spazio, quella che è stata scagliata via dall'esplosione immane. Beh, questa materia ovviamente si osserva sotto forma di supernova remnants, cioè resti di supernova, e sono gas e polveri che sono ricchi non solo ovviamente di idrogeno e di elio, ma contengono anche elementi pesanti, contengono cioè tutti quegli atomi che sono stati sintetizzati nel corso della vita della stella e nel corso dell'esplosione di supernova. E questo materiale, questo gas, queste polveri potranno eventualmente tornare a far parte di una stella, potranno nuovamente condensarsi, collassare e formare dalla vita una nuova stella che di nuovo ricomincerà tutto il ciclo. Addirittura in alcuni casi sembra proprio che le esplosioni di supernova non solo forniscano nuovo materiale allo spazio interstellare arricchito di elementi pesanti, ma siano in grado con l'onda d'urto dell'esplosione di innescare la contrazione per la formazione di nuove stelle, la contrazione del materiale già presente a cui va aggiungersi quello emesso dalla supernova. E qui abbiamo ancora altri resti osservati col telescopio spaziale. Quindi, riassumendo, io qui vi ho preparato una tavola periodica in una versione un po' modificata. Di solito la tavola periodica riporta tutti i vari elementi e si suddivide tra magari elementi gassosi, elementi allo stato liquido, quelli allo stato solido, oppure magari in relazione ad altri parametri fisici. Qui invece io ho colorato la tavola periodica per indicare l'origine degli elementi. Allora vedete, qui in alto abbiamo gli elementi più leggeri, l'idrogeno, l'elio, il litio, il berillio, e questi quattro li ho colorati in azzurro perché sono quelli che provengono dalla nucleosintesi primordiale, cioè dalla formazione degli elementi che è avvenuta nelle fasi immediatamente successive al Big Bang. E di questo ne abbiamo parlato già in una delle conferenze dello scorso anno. Beh, poi ci sono, ovviamente è chiaro che una parte dell'elio proverrà anche dalle reazioni di bruciamento dell'idrogeno, quindi qui dentro c'è anche l'elio che proviene in realtà dalle stelle che stanno sulla sequenza principale. Poi ci sono gli elementi in giallo. Beh, questi in giallo sono quelli che si sono formati dalla nucleosintesi stellare una volta che la stella ha lasciato la sequenza principale. E vedete che si arriva fino al ferro, cobalto, nichel. Ecco, questi tre elementi hanno lo stesso numero di massa. In realtà si forma prima il nichel, poi dopo decade il ferro. Comunque, insomma, alla fin fine si arriva intorno al numero di massa 56. Per cui questi gialli sono quelli che sono stati cotti, gli elementi sono stati cucinati all'interno delle sequenze, delle stelle post sequenza principale. E poi abbiamo questi arancio sono quelli che si sono formati per i processi di neutronizzazione, i processi che avvengono nelle giganti e nel corso dell'esplosione di supernova. E per ultimi questi ciclamino, questi sono quelli che si formano soltanto nei processi R, cioè quelli in cui la densità neutronica è molto più elevata, e che possono avvenire, per quanto ne sappiamo, soltanto nelle fasi di esplosione di supernova. E qui ci rendiamo conto che in realtà la maggior parte degli elementi si è formata all'interno delle stelle. Certo, non stiamo parlando della maggior parte a livello di abbondanza o di massa. In realtà la maggior parte della materia visibile è fatta da idrogeno e da elio, quella che possiamo osservare nello spazio. Ma a livello di diversità di nuclei atomici, la maggior parte si è formata all'interno delle stelle, e in particolare i nuclei più pesanti. Allora, io qui per riassumere vi ho riportato un grafico dove sono indicate le abbondanze cosmiche, cioè quanto idrogeno c'è, quanto elio c'è e così via per tutti gli elementi di massa via via maggiore. E allora vedete che ci sono alcuni picchi, ovviamente l'idrogeno, l'elio, poi c'è il carbonio, l'ossigeno, l'azoto, perché questi si formano anche nelle stelle che non danno luogo poi alle esplosioni di supernova, e poi ce ne sono via via altri, e ovviamente c'è un picco per il ferro, perché il ferro è il nucleo più stabile, e oltre il ferro gli altri elementi. E ho voluto anche confrontare queste abbondanze con quelle presenti nel corpo umano, perché noi siamo fatti per il 65% da ossigeno in massa, 18% di carbonio, 10% di idrogeno, 3% di azoto e via via gli altri. Quindi principalmente ossigeno, carbonio, idrogeno e azoto, e poi un po' di elementi pesanti. E se andiamo a vedere qui sulla tavola delle abbondanze cosmiche abbiamo l'ossigeno, poi il carbonio, l'idrogeno, l'azoto, il fosforo e insomma via via gli altri. Ma questo che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che il nostro corpo, o meglio, il nostro corpo, è costituito da atomi che sono stati cotti all'interno delle stelle. Ed ecco il perché del titolo, fatti di polvere di stelle, perché siamo letteralmente fatti di polvere di stelle. siamo letteralmente costituiti da atomi che sono stati sintetizzati, che sono stati cucinati all'interno delle stelle, o nel corso della loro vita tranquilla sulla sequenza principale, o nel corso delle fasi più tumultuose di gigante rosso, addirittura catastrofiche come quelle di supernova. E quindi abbiamo seguito dall'inizio questo ciclo di nascita delle stelle fino alla loro morte, con la reimmissione nello spazio di parte del materiale che le costituiva, dal quale poi nasceranno nuove stelle, e naturalmente non soltanto stelle, ma anche pianeti, come questo che penso conosciate, e anche esseri che basano la propria esistenza sul carbonio e sul DNA. Grazie a voi, se ci sono domande.